sufficiente una legge atipica, una legge che parla d'altro, perché la legge sulla privacy è una legge che parla di trattamenti, diretta soprattutto alle aziende, comunque sotto profili civilistici. Ci sono degli aspetti penali, ma gli aspetti penali sono per chi non tratta nel modo adeguato i dati, in generale, non per quanto concerne le indagini preliminari. Per cui basta una qualsiasi legge atipica rispetto a questo per ritenere colmata una disciplina. Per cui ho la scomparsa della riserva di legge e nello stesso tempo ho una scomparsa della riserva di giurisdizione, perché quella che dovrebbe essere l'attività svolta dall'autorità giudiziaria mi viene svolta da un organo terzo, però che è il garante, non è l'autorità giudiziaria, non è il pubblico ministero, non è il provvedimento che il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari per poter procedere ulteriormente. A mio parere la strada che parte dall'articolo 15 della Costituzione è l'unica adatta ad interpretare lo spirito dei tempi, in un momento in cui ovunque, comunque sia in Europa che negli Stati Uniti in maniera differente, però si sta parlando di sfera privata e di privacy, andando a rivalutare da una parte la necessità di una tutela di questi dati in modo tale da far sì che il singolo cittadino, sebbene monitorato in tutti i modi possibili e immaginabili, riesca a conservare una propria sfera privata. Dall'altra, chiaramente, senza nulla togliere alle esigenze di indagini, laddove al fine di individuare le modalità, le condotte e la realizzazione di un reato, occorra invaderla questa privacy. Ma bisogna considerare che ai sensi dell'articolo 15, appunto, la privacy è una sfera da tutelare con riserva di legge, con riserva giurisdizionale, quindi in maniera rinforzata, e per questo occorrono delle motivazioni, delle modalità che debbono essere disciplinate con la legge, che non lasciano spazio ad ingerenze poco motivate, diciamo, poco solide o comunque non forti quanto questa esigenza di tutela. E a maggior ragione, se si prende in considerazione che questo atto comunicativo, perché l'atto esterno, il tabulato, è un atto comunicativo perché comunica molto di me, si è detto comunica luoghi, posti, persone, relazioni, abitudini, perché si tratta comunque di, per esempio, numeri formulati più volte, sempre alla stessa ora, insomma un tabulato per un certo periodo ti dice molto di sia di chi chiama che di chi è chiamato, è un atto comunicativo che ha una pregnanza di senso e un livello di espressività che non hanno altre manifestazioni personali e che apparentemente sono tutelate in maniera più forte, e ha, nel momento in cui viene gestito da soggetti estranei, quindi dall'autorità giudiziaria, attraverso accumuli cognitivi, quindi confronto con altri dati, eccetera, diventa pericolosamente particolarmente sensibile. In tal senso anche l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo richiede la previsione di una legge per le ingerenze dell'autorità pubblica nella vita privata. Un caso noto, Malone contro Regno Unito, aveva previsto, nell'ambito di questo caso erano stati appunto utilizzati questi dati senza il consenso del soggetto e la Corte europea ha ritenuto che non potessero essere utilizzati perché mancava la legge ad hoc. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, diciamo che a monte la similitudine, l'analogia consiste nel fatto che anche qui c'è una distinzione tra dati esterni e dati di contenuto. C'è stata un'evoluzione dopo l'11 settembre con delle modalità molto meno complicate, nel senso molto più pratiche che intellettuali, diciamo, e che hanno comportato una piccola compressione della privacy a vantaggio dell'indagine contro antiterroristiche. In pratica è stato varato quest'atto, questo Patriot Act, che ha, dopo l'11 settembre, che ha operato in primo luogo una distinzione tra l'esame delle informazioni che riguardano il futuro e la raccolta di informazioni in tempo reale, cioè quelle più attinenti all'intercettazione, e l'analisi dei dati storici precedentemente immagazzinate, quindi mail inviate, ricevute e lette. Quindi gli atti, i secondi sono quelli acquisibili in un momento successivo rispetto al momento in cui si sono formati, invece gli altri sono quelli che vengono esaminati nel momento in cui si stanno formando. Gli elementi di prova si distinguono in elementi di prova relativi al contenuto, per i quali è richiesto un alto grado di tutela, e elementi estranei al contenuto, basso grado di tutela. C'è da dire che questa distinzione non è la stessa nostra, nel senso i dati estranei al contenuto qui non sono i tabulati, quelli che sono dati estranei lo anticipo fin da ora, per esempio, se si parla di una mail, il mittente, il ricevente, l'ora di invio e non il corpo del messaggio. Il corpo del messaggio è un contenuto per il quale è richiesto un alto grado di tutela. Negli anni Ottanta, con l'avvento appunto dello sviluppo delle tecnologie, il Congresso negli Stati Uniti ha ritenuto che la Costituzione non fosse sufficientemente garantista e quindi ha elaborato questo Electronic Communication Privacy Act, secondo cui si è fatta questa distinzione. Le informazioni non attinenti al contenuto, quindi quelle più esterne, possono essere acquisite in maniera molto semplice, quindi con un basso grado di tutela. L'accusa, quindi il procuratore, fa una sorta di autocertificazione rispetto alla Corte e dice che le informazioni che verranno presumibilmente acquisite attengono a un'investigazione in corso. La Corte solitamente ci crede e consente questa cosa. Dopo l'11 settembre si è creata questa situazione. Questo mandato, che normalmente però doveva essere rilasciato dalla Corte del luogo dove l'indagine sarebbe stata fatta, può essere rilasciata da qualsiasi altro Stato, basta che abbia una connessione col caso di cui ci stiamo occupando. Esempio pratico, una signora X che abita in California è in qualche modo danneggiata, perseguitata, sta subendo una condotta che comunque costituisce reato da parte di un tizio che è collegato ad AOL, che utilizza appunto questo tipo di collegamento. AOL sta in Virginia, io avrei dovuto chiedere questo provvedimento in Virginia, ma io che sono in California, per me procuratore può essere particolarmente faticoso sia sotto un profilo materiale che anche sotto un profilo giuridico, perché io procuratore sono abituato a lavorare con la mia corte della California, si sa bene appunto possono essere delle differenze, mi trovo a dover chiedere in Virginia, quindi con meccanismi che mi sono estranei, eccetera, questo tipo di provvedimento. A questo punto lo posso chiedere ovunque, basta che ci sia un collegamento, e quindi me lo chiedo nel luogo di residenza della mia persona danneggiata, lo chiedo in California. Sempre in merito a questo tipo di provvedimento, esiste l'altro tipo di problema, invece, quelle informazioni che attengono al contenuto, quindi quelle super personali, diciamo, in virtù delle quali l'accusa deve richiedere alla Corte un mandato sulla base del titolo 3. Il titolo 3 è la parte della legge che disciplina le intercettazioni telefoniche. In questo caso non lo può chiedere così, facendo un'autocertificazione, come si è detto prima, perché questi sono contenuti che necessitano di una tutela forte. Per cui ci sono dei requisiti per i contenuti di fonia e per le comunicazioni elettroniche, quindi anche per il corpo delle mail, che debbono essere rispettati. Quindi il procuratore, l'accusa, deve fornire una valida motivazione in forza della quale vuole accedere a quei dati, deve avere l'approvazione del Dipartimento di Giustizia Centrale, che è un dipartimento estraneo alla Corte, cioè un dipartimento costituito da avvocati esperti in informatica e anche da veri e propri esperti di informatica, una struttura, un ufficio di cui anche gli stessi giudici si avvalgono per affrontare delle tematiche particolari, che quindi filtra questo tipo di motivazioni. E deve fornire l'accusa anche la certificazione che ha provato anche con altri sistemi meno invasivi che sono stati tentati ma che sono falliti, quindi non erano sufficienti per portare in fondo l'indagine. E c'è un termine perentorio che dovrebbe essere 30 giorni, non so di preciso se in altri stati, per tutti gli stati è 30 giorni. Quindi dopo questo non si può fare, e poi c'è un limite, il limite della minimizzazione per informazioni non pertinenti, ovvero nel momento in cui io per esempio sto intercettando, se colgo dopo un pochino che questa intercettazione mi porta a sapere notizie che non hanno molto a che fare con il reato e quindi però io vengo a sapere di relazioni personali che chiaramente sono relative alla sfera privata della persona, devo chiudere, non devo andare oltre, con il risvolto della medaglia, per cui delle volte si può venire a sapere di cose molto interessanti dopo che si è ascoltato per un po' cose che non c'entrano nulla e quindi mi perdo a rischio di ascoltare per tanto tempo i fatti di un'altra persona senza poi arrivare a quelli che costituiscono il nocciolo dell'indagine. Dopo l'11 settembre anche qui si è intervenuti in maniera più rigida e è stata introdotta la cosiddetta eccezione del violatore di computer, ovvero il violatore di computer, che è quello che accede senza un'autorizzazione o con autorizzazione scaduta, può essere monitorato senza, quindi, l'eccezione, senza questi procedimenti così rigidi, perché si ritiene che un soggetto che si comporta in questo modo non abbia una ragionevole aspettativa di riservatezza, perché se l'avesse sarebbe intervenuto con l'autorizzazione oppure con un'autorizzazione non scaduta. Nel momento in cui si comporta in questo modo si ritiene che sia comunque uno che non ha questo grosso interesse alla riservatezza. Altre forme di acquisizione, sempre nell'ambito della legislazione statunitense, sono acquisizione comunque di prove, sono improntate su una distinzione tra provider privati e provider pubblici, ove per provider privati io intendo, per esempio, loro intendono, i datori di lavoro, per esempio, che forniscono degli account ai dipendenti, senza però fornire nient'altro agli esterni, solo ai loro lavoratori, e poi provider pubblici noti, AOL, MSN, eccetera, Earthlink anche. In questo caso succede di fatto che i privati, nella maggior parte dei casi, possono fornire delle informazioni, quali per esempio gli indirizzi di IP, la registrazione di transazioni, e per transazioni in questo caso non intendo transazioni commerciali, ma intendo nel linguaggio giuridico statunitense le comunicazioni per posta elettronica. Questi li possono fornire alle autorità senza che ci sia un ordine della Corte. Invece i provider pubblici, che chiaramente hanno a che fare con un range di interessati molto più ampio, non ristretto, non possono dare le informazioni senza il consenso del cliente. Dopo l'11 settembre, si è stata introdotta un'eccezione, anche in questo caso restrittiva, secondo la quale il provider può consegnare spontaneamente i dati alle autorità, quindi la cosa che normalmente non può fare, se ritiene la sussistenza di un pericolo immediato alla sicurezza nazionale. Dunque, per quanto concerne i dati archiviati, è stata operata anche una scelta, sempre nell'ottica di distinguere le situazioni che necessitano di una tutela forte da quelle che necessitano una tutela di basso profilo. I messaggi elettronici che non sono stati letti dal destinatario e che si trovano nella casella di posta da meno di 6 mesi hanno un alto grado di tutela. Quindi quelli che io non ho ancora letto, però ce li ho lì da meno di 6 mesi, si ritiene che prima di tutto non li ho letti, quindi sono comunque per me privati, ma sono da meno di 6 mesi, quindi si ritengono, diciamo, in qualche modo ancora interessanti per me. La soglia dei 6 mesi è la soglia che è stata stabilita come esempio. Invece quelli letti, che io ho già letto ma non ho cestinato, ce l'ho ancora lì da 6 mesi, oppure non letti ma che sono in questa, nella mia casella postale da oltre 6 mesi, si ritiene che debbano avere un basso grado di tutela. E questo perché il Congresso, nell'approvare la legge, ha ritenuto che se l'interessato, chiaramente, dopo aver letto la posta, non l'ha cancellata entro 6 mesi, evidentemente non aveva un grosso interesse correlato alla riservatezza rispetto a quel messaggio. Oppure lo stesso, se io l'ho tenuto in quella casella della posta senza leggerlo per 6 mesi, probabilmente non mi interessava nemmeno molto. Chiaramente ci sono tutta una serie di eccezioni, se la persona fosse stata impossibilitata ad accedere, se fosse stata malata, ci si può domandare tutta una serie di quesiti, poi chiaramente caso per caso verrebbero presentate delle eccezioni, però di fatto la disciplina è quella. Poi ci sono i differenti standard, sempre dei dati archiviati, che riguardano appunto i flussi telematici relativi a delle particolarità di cui abbiamo detto, che sono considerate sempre dati esterni, ovvero l'orario di invio, la dimensione del messaggio, il destinatario e il mittente, senza parlare del contenuto. In questo caso, per averli, questi dati, è sufficiente un ordine relativo ai fatti articolabili, detto ordine di per indicare appunto la parte della legge che se ne occupa. L'accusa si presenta alla Corte, che spesso dà l'approvazione, e spiega come mai questi dati, secondo l'accusa, costituiscano prove da correlare a un'indagine in corso. Questi fatti vengono presentati, la Corte, se li ritiene convincenti, dà l'autorizzazione per provvedere ulteriormente. Un altro strumento è la lettera F, cioè gli inquirenti possono chiedere al provider di conservare tutta una serie di elementi di prova in suo possesso per un periodo di 90 giorni. Questo lo possono fare per telefono, per fax, con una lettera, è una cosa piuttosto informale e è talmente informale che in realtà può non raggiungere nessuno scopo senza che nessuno sia condannato o punito in maniera diversa, perché il provider non ha l'obbligo di conservare questi dati, per cui è un tentativo che viene fatto. Se questi dati ci sono, se sono dati che che per qualche motivo sono stati trattenuti, anche per motivi commerciali legati alle fatturazioni, eccetera, li debbono tenere per 90 giorni. Se non ci sono, non li tengono. Chiuso questo aspetto, rimane da esaminare un altro aspetto che riguarda l'acquisizione di dati nell'ambito delle indagini in ordine alla pedopornografia online, per cui prettamente legato alla questione minorile. La delicatezza della materia, sia sotto un profilo legato appunto alla sfera della privacy che sotto un profilo di difficoltà nel reperire i dati, è stata affrontata dalla legge 3 agosto 98 269 che ha introdotto tutta una serie di reati nuovi integrando il capo terzo dei delitti contro la personalità. Vi sono vari articoli che vanno dal 600 al 15 e poi ce ne sono anche altri, però l'unico che esaminerò adesso, non perché sia più gli altri siano di minore importanza, ma che è strettamente legato al fatto della rete, alla realizzabilità con le forme telematiche e informatiche, è quello del 600 ter. Gli altri alternativamente si possono verificare o in questo modo o con condotte tradizionali, diciamo tra virgolette. L'articolo 600 ter dice al terzo comma che chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, quindi tutta una serie di materiale che ha a che fare con immagini, eccetera, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Successivamente, ecco, il TER mi dice che chiunque al di fuori delle ipotesi di cui i commi primo, secondo e terzo, consapevolmente, quindi non casualmente, ma con coscienza e volontà, cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Ora, cosa succede? Da parte degli inquirenti c'è un'ampia difficoltà, sia di natura investigativa giuridica che di natura investigativa pratica, nella individuazione di questo tipo di condotte. Per cui occorre negli organi della polizia giudiziaria di individuare i siti, le chat, i newsgroup, comunque tutte quelle modalità, tutte quelle situazioni attraverso le quali avvengono i contatti e avviene lo scambio. Occorre una capacità tecnica e giuridica, diciamo. Giuridica non nel senso di persona giuridica, ma nel senso di avere gli strumenti legislativi necessari per poter provvedere. E poi occorre anche una competenza particolare per l'attività di contrasto che è affidata ai sensi dell'articolo 14 della legge del 98 al questore, al comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza per compiere l'attività simulata. Questa attività simulata viene compiuta previa un'autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudiziaria. Ora, in questo caso vediamo come questo tipo di attività viene svolta. È un'attività che è stata posta in essere ispirandosi all'esperienza maturata nella lotta al traffico degli stupefacenti, nel senso che chiaramente anche nella lotta al traffico degli stupefacenti uno dei metodi per poter acquisire dati era quello di inserirsi in un contesto in modo tale da apparire chiaramente o uno spacciatore o un consumatore, in modo tale da entrare nella rete, e poi nella rete fisica in questo caso, e poter raggiungere gli obiettivi che si prefissi. In questo caso questi agenti, per questo diciamo, l'organo competente è quello della polizia postale, solo ed esclusivamente la polizia postale, può realizzare acquisti per quanto concerne l'attività svolta in rete è la polizia postale, poi chiaramente per questi tre punti che andrò a dire ora è competente il questore o il comandante dei carabinieri o della guardia di finanza. Si tratta di realizzare degli acquisti simulati di materiale pedopornografico, per cui fare i soliti tipi di acquisti che farebbero i soggetti che si vogliono indagare, con le stesse modalità, in modo da potersi confondere, diciamo, sostanzialmente. Svolgere un'attività di intermediazione. L'intermediazione può consistere in intermediazione di fotografie, filmini, oggetti, oggettistica varia, e comunque anche fornire materiale umano, in qualche modo. L'altro punto è la partecipazione ad attività a carattere turistico-sessuale, per cui ci si può confondere fra i tour operator, tra gli agenti, tra appunto agenti di viaggio, guide e quant'altro, in modo tale da poter verificare poi sul luogo quali sono le modalità con le quali e le condotte con le quali vengono posti in essere questi reati. L'apertura di siti civetta, questi siti civetta sono dei siti trappola, che constano di una maschera di deterrenza in virtù della quale viene segnalato che si tratta di un sito pedopornografico, di un sito di questo tipo, in modo tale che il soggetto che vi accede lo sceglie deliberatamente, per cui non può dire di esserci transitato per caso perché era stato avvisato. Nel momento in cui insiste e continua ad accedere, evidentemente si partirà con ulteriori accertamenti, quindi individuare l'IP e fare tutti quei procedimenti finché non si arriva ad individuare il soggetto ed eventualmente a sequestrare l'hard disk, a esaminarlo, a fare tutto quello che serve. E l'indagine però non si ferma qui, perché chiaramente nel momento in cui il soggetto è stato individuato verrà posto in essere un sistema di esame e di intercettazione di tutti gli altri strumenti, quindi la carta SIM, il telefono fisso, tutti i contatti in qualche modo verranno esaminati. Il sito civetta è l'input in qualche modo. E poi verranno gestite delle aree di comunicazione, per cui newsgroup, le chat e quant'altro, verranno creati siti internet e verranno gestite queste aree. Sempre nell'ambito dell'attività sotto copertura con sistemi informatici, come ho detto prima, è il servizio della Polizia Postale che ha il compito di svolgere esclusivamente questo tipo di attività di copertura. Questo per il semplice fatto che innanzitutto occorre del personale altamente specializzato, e questo per due scopi, perché si tratta da una parte di attività molto delicate che entrano nella sfera della privacy, per cui ci vuole personale specializzato sotto un preparato giuridicamente e anche preparato sotto un profilo tecnico, perché dovrebbe essere un personale capace di svolgere anche quelle funzioni che in altri casi vengono affidate a un consulente tecnico. Se tutte le volte che il pubblico ministero intende procedere a delle indagini nei confronti di un soggetto di questo tipo dovesse avvalersi sempre, continuamente, di un consulente tecnico, ci troveremmo di fronte ad indagini costosissime. Per cui se nella stessa persona, nello stesso servizio di polizia, si ha la possibilità di avere persone preparate sotto entrambi gli aspetti, chiaramente si guadagna in tempo, in economicità e in obiettività. Tutto ciò è necessario anche per esigenze di centralizzazione e coordinamento, per avere un controllo più incisivo, ma anche per evitare che le indagini vengano fatte su altri agenti che a loro volta stanno svolgendo attività sotto copertura con sistemi informatici, perché se tanti corpi di polizia facessero questa cosa senza essere coordinati all'insaputa l'uno dell'altro, chiaramente alla fine ci sarebbero tutti i siti civetta, ognuno indaga sugli altri e si buttano via un monte di soldi, tra l'altro. E poi una necessità di costante monitoraggio di tutte le notizie di reato attinenti a siti pedopornografici, per cui il monitoraggio deve essere costante e continuo, pertanto è necessario comunque un corpo di polizia che se ne occupi normalmente come compito principale. La funzione di coordinamento è affidata alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Centrale Operativo con sede in Roma e tante sedi dislocate presso le province e comunque su tutto il territorio nazionale. Alla luce di tutto quanto ho esposto fino ad ora, rimane però da verificare che non esiste una visione unitaria circa le modalità con le quali il pubblico ministero deve acquisire dati essenziali per le indagini telematiche, perché comunque a tutt'oggi c'è a monte quella confusione di cui ho parlato prima tra dati esterni e dati di contenuto, che necessita appunto della disciplina per colmare la riserva di legge. Ciò comporta anche che nello stesso calderone spesso vanno a confluire dati che tipo file di log, necessità informazioni per i provider su quanto, come e perché debbono tenere determinati dati, per quanto tempo, tutte incertezze che comportano una commistione di informazioni e di dati che non hanno né lo stesso peso, né la stessa natura, né la stessa incisività nella sfera privata. Per cui, caso per caso, accade che gli inquirenti vanno ad acquisire i dati, vanno a lavorare affidandosi molto al buon senso di chi le esegue e comunque alle conoscenze che nel caso specifico il personale di cui quella indagine si avvale è più o meno preparato. E una nota comunque che mi preme fare, tanto per spiegare quella che è la difficoltà attuale in questo senso, è relativa proprio alla questione dei provider. Cioè i provider in sé per sé non hanno, in mancanza di questa legge, un obbligo legislativo di tenere i file di log o comunque altre informazioni per X tempo a motivo di adempiere a dettami di carattere penale, quindi per le indagini, ma lo hanno per motivi di diritto civile o commerciale, ovvero perché chiaramente ci possono essere delle situazioni di recupero credito o quant'altro, per cui debbono tenere questi dati, si dice, per lo più per 5 anni, che è la prescrizione breve perché le fatturazioni della Telecom sono più per periodi sotto l'anno, per cui si applica questa prescrizione breve, o comunque sarebbero di 10 anni. Cosa succede? Che questa non è una norma dettata a fini penali, ma è un refuso in qualche modo di diritto civile. In tutti gli altri stati questa durata di tempo è inferiore, per esempio in Francia 12 mesi, negli Stati Uniti 18, per cui in teoria andrebbe adeguata. Nello stesso tempo però, se si verifica il caso che ci sono reati che hanno a che fare appunto crimini informatici, reati che rendono necessario questo tipo di indagini, che hanno periodi di prescrizione di anni, di 3 anni, di 5 anni, e che hanno come fondamentale strumento di prova questo tipo di dati, se io stabilisco, non stabilisco nessun obbligo del provider di tenere questi dati, o stabilisco un periodo di 12 mesi mentre il reato si prescrive in 6, io alla fine ho un reato che posso perseguire, per dire, in 5 anni, ma non ho la prova, perché la prova la potevo cestinare 4 anni prima, per cui è inutile a questo punto. Quindi occorre un coordinamento in modo tale da evitare che certe fattispecie di reato, se si ritengono gravi, debbono essere non solo perseguite per X anni, ma anche debbono essere forniti gli strumenti per poterlo fare, evitare delle antinomie e comunque dare una volta per tutte una disciplina garantista e nello stesso tempo efficace anche per quanto concerne la repressione del reato. Fine.